Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Roberto, oggi siamo qui per parlare di pianoforte.
Ma guarda.
Chi meglio di te?
Ma guarda, che strano. E ci occupiamo di un premio, il premio Venezia, che è in questi giorni in scena, come dicevo nel sommario, in apertura, e la centralità di questo premio nel panorama dei concorsi internazionali è molto particolare, la vedremo fra poco con i nostri ospiti, che sono Giovanni Conti, li vuoi annunciare tu?
Con molto piacere, naturalmente Carla Moreni, che è una voce molto nota e frequentata e frequente su le onde di Rete 2. Buongiorno Carla.
Buongiorno a voi, grazie.
Ben arrivata. E un pianista di fama internazionale che spesse volte è stato ospite dei nostri microfoni, Roberto Proseda. Buongiorno maestro.
Buongiorno.
Dunque parliamo di questo premio Venezia. Lasciamo la parola a Carla Moreni, che con Proseda sono stati anche giurati di questo concorso. È finito proprio qualche giorno fa. La specificità, l'anticipava un po' Roberto Corrent, di questo premio, che vuole andare in una certa direzione rispetto ad altri concorsi molto più famosi.
Sì, allora in sintesi cercherò di dirvi le caratteristiche principali del premio Venezia, che si è appunto concluso domenica, l'altro ieri, felicemente decretando primo e secondo premio. Allora, innanzitutto è un concorso per pulcini, nel senso che mette a concorso i migliori diplomati dell'anno nei conservatori italiani. Quindi ha un accesso molto vincolato, strettamente limitato agli under 25, quindi devono essere veramente pulcini, e devono aver avuto come risultato finale in fase di diploma o 10 o 10 lode o, come oggi si usa, dal 105 in su. Quindi questa è la prima caratteristica dei nostri partecipanti. Dopodiché la gara si articola a Venezia, è già chiamarsi Premio Venezia, capite che c'è un'evocazione di tipo emotivo e partecipativo speciale, perché vincere un premio in qualsiasi parte del mondo non è vincere un premio che abbia come etichetta il nome Venezia. E quindi questa circostanza dello svolgersi di tutte le fasi del concorso alla Fenice di Venezia conferisce a questo premio anche una sorta di aura, una specie di vibrazione speciale, per cui i nostri pulcini non sono solo i più bravi della classe, ma sono dei talenti speciali che si trovano di colpo dal bellissimo diploma a pieni voti, magari anche con menzione d'onore, in una settimana sbalzati sul palcoscenico della Fenice. E quindi in qualche modo noi giurati, appunto io ero in giuria insieme a Maestro Proseda, insieme ad altri illustri colleghi, Massimo Contiero, Gabriele Gandini, Giorgio Pestelli, Gianni Tangucci, abbiamo visto nel giro di una settimana l'evoluzione di questi giovani talenti che letteralmente il concorso trasformava, perché da esordienti di mani tenacissime, di grande concentrazione, diventavano poi magari un po' più sbandati, un pochino più fragili, però pronti con la vibrazione che Venezia consente, pronti ad affrontare la vita musicale. Perché poi, ultima piccola casella per completare la mia descrizione del premio, che è arrivato alla 37esima edizione, i premi di questo premio Venezia sono i più lauti e sostanziosi che un concorso in Italia possa offrire, cioè superano i premi del Busoni. Vi basti dire che il vincitore del primo premio prende la bellezza di 45.000 euro, se non abbiamo fatto male i conti, una ventina di concerti più una marea di targhe, medaglie e dir si voglia, insomma ha davvero un premio, è un premio sostanzioso.
Con la possibilità poi di suonare alla Fenice o al Malibran, ecco, se qualcuno fosse interessato a sentire i coordinatori, gli inventori e organizzatori di questo premio, può andare a riascoltare tre puntate di Arabesque nel 2019. In una c'era un incontro con Fortunato Ortombina, cioè il sovrintendente della Fenice, e in un altro c'era l'incontro con Barbara di Valmarano, una specie di Deus ex machina. E nel corso di queste interviste avevo diffuso alcune registrazioni con alcuni dei vincitori, tra cui Roberto Proseda, Mariangela Vacatello, Andrea Bacchetti, Filippo Gamba, che poi hanno fatto carriera, insomma, e hanno vinto anche altri premi recentemente. Filippo Gamba, per esempio, che era stato uno dei vincitori del concorso Gesand a Zurigo, ha suonato nella nuova Kunsthaus in una serata aperta al pubblico gratuitamente. Ecco, Roberto Proseda, che aveva vinto il premio Venezia, era anche in giuria. Mi piacerebbe sapere un po' come vede retrospettivamente, cioè sentire il pulcino, come diceva poco fa Carla Moreni, di 25 anni fa, e oggi che deve giudicare i nuovi pianisti. Che pianisti abbiamo di fronte oggi rispetto a quello che erano gli altri concorrenti che aveva sentito Roberto Proseda?
Sì, beh, innanzitutto per me è stata una grande emozione ritornare a Venezia, perché ovviamente i ricordi correvano a quando ero io lì a fare il concorrente, e la giuria ovviamente era un'altra. Ed è veramente come fosse ieri, e confermo quanto diceva Carla Moreni, che per un giovane pianista, quale ero io appunto oltre 25 anni fa, andare a fare un concorso a Venezia era un'esperienza veramente unica. Poi ricordo anche il bel rapporto che c'era tra i candidati, cioè tra noi candidati, appunto, si andava comunque poi a mangiare insieme, si andava alla scoperta delle calli, dei canali, dei musei. Io ho fatto anche qualche nuovo amico in quell'occasione lì, e c'era veramente un senso di accoglienza, veramente questo l'ho rivissuto anche ora da giurato. A Venezia, al Premio Venezia, al Teatro La Fenice ci si sente accolti. È un teatro molto grande, ma a differenza di altri teatri altrettanto prestigiosi che impongono soggezione a chi vi entra, e in particolare poi a chi sale sul palco, La Fenice mi ha sempre dato questa impressione di un grande abbraccio, cioè un teatro che ti abbraccia, che ti accoglie, dove ti senti veramente bene. Io ho avuto l'impressione che anche i candidati di quest'anno abbiano avuto questo effetto, e devo dire che, essendo questa la mia quarta volta come giurato al Premio Venezia, non ho mai visto un livello così alto tra i candidati del Premio Venezia. Sarà il fatto che forse il lockdown abbia consentito a loro di prepararsi con più calma, di avere più tempo per studiare, meno distrazioni. Certamente hanno avuto meno concerti di prova da poter fare nei mesi scorsi, ma hanno certamente voluto approfondire con attenzione il repertorio. Infatti la tenuta anche diciamo nervosa, la solidità di questi giovani pianisti era molto buona e molto più alta delle precedenti edizioni. Non penso di sbagliare se dico che sembrava di stare a concorso Busoni, ecco, anche se il bacino appunto a cui si attinge per questo concorso è limitato, come diceva Carla Moreni, ai diplomati in pianoforte dell'anno precedente, quindi ovviamente è molto limitante. In realtà è un'occasione unica per questi ragazzi, perché è un concorso a cui si può partecipare una volta sola nella vita e soltanto nell'anno in cui a loro tocca. Ecco perché forse lo hanno preparato con particolare dedizione, e si vedeva che insomma davano il 100% durante le prove. E poi è stato bello vedere che crescevano di prova in prova. Molti di loro sono venuti fuori alla seconda, alla terza prova. Io pensavo magari alla fine saranno stanchi, avranno un cedimento. Invece devo dire che quasi tutti hanno avuto una parabola ascendente, quindi sono venuti fuori ancora meglio magari nella terza prova, quando si esibivano proprio nella grande sala del teatro. Thank you.
Questa è una specie di moto perpetuo, uno dei Lieder ohne Worte di Felix Mendelssohn Bartholdy, interpretato proprio da Roberto Prosseda.
Carla Moreni, il maestro Prosseda, nella sua riflessione, nei suoi ricordi, poc'anzi, diceva che il fatto di attingere a un bacino ristretto e particolare come quello dei neodiplomati, pur brillantemente, potrebbe apparire come limitante, ma uno dei valori aggiunti o comunque una delle caratteristiche di questo concerto e di questo concorso, scusa, è quello proprio di porre l'attenzione sul bisogno, sulla necessità, sull'opportunità e anche sui risultati lì da ascoltare dell'investire nell'educazione musicale delle nuove generazioni. Ecco perché tutto questo è in pericolo.
Certo, assolutamente sì. Cioè, questo è chiaramente un premio che ha un'intenzione, possiamo dire, politica, sociale, non so, artistica. Nel senso che, ad esempio, Beatrice Rana, io ho qui sotto mano il brillante Albo d'Oro, Beatrice Rana ha vinto questo premio nel 2010, attenzione, non ha vinto il primo premio, ha vinto il secondo, quello che qui non chiamano secondo, ma chiamano il premio speciale Alfredo Casella, però di fatto è il secondo premio, cioè quest'anno il primo premio è andato a Davide Ranaldi, 21enne milanese, diploma al Conservatorio Verdi, e il secondo premio, o premio Casella, è andato a Costantin Tasco, 25 anni, nativo di Tirana e diplomato poi al Tartini di Trieste. Torno alla mia domanda retorica. Beatrice Rana, premio speciale nel 2010, se ho fatto i conti bene era ancora minorenne. Sarebbe diventata Beatrice Rana senza un investimento di un premio così forte che ha scommesso su di lei? Magari sì, perché se uno ha gambe cammina, però magari no. In fondo, scorrendo noi questo meraviglioso albo dei vincitori, ci rendiamo conto che sono di più quelli che hanno camminato che non quelli che si sono fermati. Quindi vuol dire che questo è un premio che investe e che dà un futuro ai giovani diplomati, perché quando uno arriva a un pur brillantissimo diploma, poi davanti che cos'ha? Il mondo dei corsi di perfezionamento, non so, il mondo della ricerca di un agente, oppure il ripiegamento su altri concorsi. Questo invece è un concorso che ti dà in mano la possibilità di sperimentare nel concreto quello che tu sei. Intanto ti dà una bella solidità economica con la quale magari ti compri un pianoforte importante con cui poter studiare, e poi la possibilità dei concerti, misurarti nel concreto sulla carriera di essere veramente pianista. Il tutto affidato solo a privati, perché il montepremi elevatissimo che raccoglie appunto la meravigliosa Barbara di Valmarana è tutto ottenuto andando a questuare dall'uno dall'altro dei singoli piccoli premi. Infatti è divertentissimo al momento della premiazione, che appunto si svolge alla Fenice con grande solennità, dove la giuria è tutta schierata. Tra l'altro, accanto alla giuria tecnica c'è una giuria cosiddetta popolare, dove come minimo bisogna avere tre cognomi per entrare, però sono tutti appassionati, veri appassionati, che hanno un voto poi per diciamo nel conteggio dei premi. Per la consegna dei premi non si dà un unico premio, ma vengono chiamati uno ad uno tutti i mecenati, diciamo tutti i paladini che contribuiscono a sostenere questo premio, che vengono sul palcoscenico, tirano fuori la loro busta, la consegnano platealmente al vincitore, il quale si trova alla fine con un bel pacco di, non so, una ventina di buste e raccoglie il suo tesoretto, il suo capitale per il suo futuro.
Ci sarà stata sicuramente anche la contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare, ma che il pianismo italiano stia passando un momento, trascorrendo un momento davvero felice, lo dice anche il concorso Tchaikovsky, Chopin. L'ultima edizione, quella vinta dal canadese Bruce Xiaoyu, Ha avuto al secondo posto Alexander Galiev, al quinto posto Leonora Armellini. Era dal tempo di Pollini che nei primi cinque posti dei vincitori del concorso Chopin non figurava più un italiano. Ecco, mi piacerebbe sentire da Roberto Prosseda un giudizio sul vincitore, su Davide Ranaldi. Quali sono le qualità di questo giovane pianista?
Sì, certamente. E intanto vorrei però aggiungere che, guarda caso, i due italiani che hanno trionfato al concorso Chopin di Varsavia sono due vincitori del Premio Venezia, perché sia Alexander Gagiev che Eleonora Armellini hanno vinto il primo premio al Premio Venezia, quindi a conferma, no, di quando spesso ci veda lungo, insomma, il Premio Venezia nel lanciare futuri talenti. E invece, appunto, tornando alla edizione di quest'anno, Davide Ranaldi è un pianista certamente molto completo. Io parlo naturalmente per la mia impressione, perché poi evidentemente la giuria è composta da persone che hanno esperienze e punti di vista spesso diversi e complementari, ma siamo stati tutti molto d'accordo comunque quest'anno in generale. Ma Davide Ranaldi per me è un pianista completo, ha già una bella gamma di colori, ha già un modo molto professionale di approcciarsi alla tastiera, anche la qualità del suono, un suono già pronto per essere proiettato nelle grandi sale. Ecco, questa era la differenza tra quei pochi, appunto, che sono arrivati in fondo e gli altri concorrenti, che seppur bravi, seppur preparati, evidentemente avevano forse meno esperienza, ma magari, ecco, ancora a sentirli nella sala Apolline, dove si sono svolte le prime due prove, avevano un suono ben percepibile, ma magari sentiti nella sala grande venivano un po' fuori anche ancora i loro limiti di esperienza o di, appunto, saper proiettare il suono in una grande sala. Invece Davide Ranaldi non aveva questo tipo di problemi, e poi aveva una bellissima energia, quindi comunque aveva già una visione musicale chiara che gli consentiva anche di prendersi delle libertà, ma sempre restando dentro la musica, cioè senza fare mai cose che sembrassero forzate o manierate o calcolati a tavolino. Quindi è un pianista molto sincero, secondo me, molto onesto. Si è preso molti rischi, spesso uscendone molto bene, come l'hanno capito in particolare da questo punto di vista le variazioni di Brass Paganini. Lui ha seguito il primo volume di queste variazioni e veramente aveva una varietà timbrica, a volte anche una originalità nella condizione delle parti, che mi hanno ricordato veramente Arturo Benedetti Michelangeli, e anche a livello di precisione, di perfezione esecutiva, è stata forse la sua migliore esecuzione, quella dal mio punto di vista. Ma anche la sua settima di Prokofiev, che ha eseguito nella terza prova, è stata fantastica, anche con grande energia, con questo senso veramente di precipitazione, senza veramente mai essere prudente, che ha fatto la differenza, secondo me, anche rispetto ad altri.
No, non era Johann Sebastian Bach, ma Charles Gounod. Questa fuga in La minore era ancora il nostro ospite, Roberto Prosseda, l'interprete.
Carla Moreni, torniamo a parlare di questo concorso e ci agganciamo, almeno per quanto mi riguarda, ancora una volta alle riflessioni che faceva poco fa il maestro Prosseda, ma anche a quello che dicevi tu, e cioè il fatto che recentemente si è notato una preminenza, o diciamo così, una bella presenza di italiani nei posti chiave, nei posti premiati dei grandi concorsi. Qualche anno fa, quando era cambiato il sistema scolastico, diciamo così, dei conservatori, in molti ci si era messi un po' le mani nei capelli dicendo che sarà mai. Evidentemente qualche cosa ha funzionato, qualche cosa non ha funzionato. Il sistema scolastico, la preparazione, la formazione, questi conservatori, secondo te che cosa avrebbero bisogno e che cosa invece hanno conquistato? Perché se danno risultati così...
Sì, è vero. Sì, sì. Ma questa è una riflessione che facevamo anche noi, perché in fondo... il cambiamento degli storici programmi d'esame, no? Che ormai assolutamente datati, soprattutto nelle scelte di repertorio, necessitava di uno svecchiamento. La struttura, diciamo, proprio la didattica, la forma stessa, la distribuzione delle materie nei conservatori, che oggi sono equiparati a tutti gli effetti a corsi universitari, a mio parere dimostra ancora qualche falla e ha dei limiti, perché poi finisce per essere anche per tanti versi un po' dispersiva, un po' frammentata e non così compatta come era storicamente proprio formata la preparazione di uno studente che usciva da un conservatorio italiano. E questo affermarsi dell'italianità, del tricolore nei recenti concorsi importanti di pianoforte sicuramente dà il segno che le aperture del repertorio fanno bene. Ma l'abbiamo visto anche qui a Venezia, brani che un tempo si consideravano assolutamente marginali o addirittura inaffrontabili da parte, non solo nei conservatori ma anche nei repertori, oggi gli studenti li suonano così con una enorme facilità, una grande disinvoltura, ma non solo una disinvoltura tecnica ma anche mentale, proprio nell'approccio, sembra non esistere più quel grande diaframma tra i pezzi che si fanno in conservatorio e i pezzi che si fanno nel grande repertorio. Il repertorio si è decisamente allargato e le mani dei pianisti vanno sicuramente oggi più veloci. E quello però che potrà sembrare un po' una contraddizione, ma quello che caratterizza e a mio parere rende forte questo concorso e che fa poi la discriminante è la seconda prova, perché nella seconda prova, dove si deve scremare, dove si effettua la grande scrematura, perché arrivano solo 5 a poter affrontare la terza prova, è una sonata di Beethoven. E qui è strano, ma sulla sonata di Beethoven si notano non solo le differenze di scuola pianistica, che sono l'altro aspetto interessante di questo concorso, no? Le differenti scuole di pianoforte che sono in atto nelle scuole italiane, ma si nota la robustezza d'impianto di un giovane pianista. Se un giovane pianista sa affrontare Beethoven, in realtà ha la strada spianata davanti. Quindi bene aver allargato il repertorio svecchiando i vecchi programmi del conservatorio, però ricordiamoci che poi a fare la differenza nell'attitudine, nell'atteggiamento di fronte all'esecuzione è poi il vecchio Ludwig.
Sì, un po' quello che diceva Mao Fujita, che è uno dei vincitori dell'ultima edizione del Tchaikovsky, che si è lanciato in un'impresa non da poco al Festival di Verbier, quella dell'esecuzione di tutte le sonate di Mozart. Ora dice, nessuno di quelli che si era presentato al Tchaikovsky aveva in repertorio più di 2 sonate di Mozart, ma tutti avevano Trois Mouvements de Petrushka, Gaspard de la Nuit, Islamei e chi più ne ha più ne metta. E vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che se volessero sentire una puntata molto interessante di voi che sapete, quella del 17 novembre, troverebbero un commento di Valentina Benzi e Giovanni Conti al silenzio dei media sui giovani talenti, e al centro di quella puntata c'era il fatto che si era parlato poco del quinto premio a Leonora Armellini di Alexander Gadjev e ancora meno del concorso violinistico Paganini di Genova, dove il Giuseppe Gibboni, ventenne, aveva vinto il primo premio assoluto, cosa che non accadeva da 24 anni, ma i giornali e la televisione erano vistosamente, rumorosamente assenti. Ecco, mi piacerebbe sentire da Roberto Proseda quale eco ha avuto il concorso Venezia sulla stampa e in televisione.
Beh, devo dire che, insomma, se anche il concorso Chopin si è parlato poco, non potevamo aspettarci un eco maggiore da concorso di Venezia, però comunque era presente qualche giornalista. Proprio oggi leggevo un articolo di resoconto sulla rivista Musica, che è stato pubblicato online oggi, e c'era comunque la registrazione della finale, che so che andrà in differita su Radio 3, e quindi in ogni caso è un concorso che dà una visibilità ai candidati, soprattutto la dà anche a lungo termine, perché oltre appunto ai premi in denaro altissimi, tra l'altro il primo premio al Premio Venezia vince più del primo premio al concorso Chopin di Varsavia, questo la dice lunga, insomma, sul tipo di supporto anche economico che il Premio Venezia dà. Dicevo, il primo premio però, e anche gli altri, seppure in misura inferiore, hanno tanti concerti, ma tanti. Io ricordo per esempio, ecco, che per me, quando vinsi il concorso, fu molto utile, ancora più dell'assegno, che comunque mi aiutò anche appunto a proseguire gli studi, a fare corsi all'estero, eccetera, il fatto di poter fare una trentina di concerti. E io in quei tre concerti ebbi modo di affinare anche la mia professionalità, di capire meglio come si reagisce a un pianoforte diverso, ad un'acustica diversa, ebbi modo anche di suonare in pubblico un nuovo repertorio e quindi di avere più brani pronti poi per essere suonati anche in sale ancora più importanti. E i concerti che il Premio Venezia dà sono di vario tipo, ci sono quelli importanti come appunto al Teatro La Fenice, quest'anno addirittura il vincitore vince un concerto nella stagione sinfonica con l'orchestra della Fenice alla Fenice, e vari concerti all'estero, uno addirittura in India, in varie capitali europee. Però ci sono anche dei concerti magari meno importanti, in città più piccole, che sono altrettanto utili, se non di più, perché consentono proprio ai giovani pianisti di provare programmi nuovi, di rodare appunto un brano particolarmente difficile prima di andarlo a suonare in un concerto importante. Mentre altri concorsi danno soltanto concerti importanti, dove però il vincitore rischia di bruciarsi, perché magari non ha l'esperienza necessaria per arrivare pronto a quell'appuntamento così, di punto in bianco. E quindi anche da questo punto di vista il Programma Venezia, secondo me, è un investimento a lungo termine per chi lo vince, sul vincitore, e penso che anche la nostra giuria, da questo punto di vista, ne abbia tenuto conto. Cioè, abbiamo dato il premio non solo a chi pensavamo suonasse meglio in quel momento, ma a chi abbiamo ritenuto essere capace di una, come dire, di una progressione artistica, di un'evoluzione artistica interessante nei prossimi anni, proprio anche grazie a tutte queste opportunità che il concorso dà.
Noi siamo in chiusura di questa puntata, abbiamo menzionato un'altra vincitrice di questa importante competizione, Beatrice Rana, e proprio a lei spetterà di concludere con la pagina che ho menzionato poco fa, cioè la Petrushka, la Danse Russe da Trois Mouvements di Petrushka di Igor Stravinsky. Non ci resta che ringraziare i nostri ospiti, grazie Carla Moreni.
Grazie a voi, grazie.
E grazie a Roberto Proseda.
Grazie a voi.
Buon pomeriggio.
Arrivederci.